Oggi registriamo, oggi è il 2 ottobre, oggi è la festa dei nonni, allora auguri Maria Rosa.
Oh grazie, sono auguri graditissimi perché fare la nonna è un bellissimo mestiere che consiglio a tutti, anche se bisogna passare prima per il fatto di essere genitori che ultimamente non è molto in.
Senti, nonna di quanti nipoti sei?
3 più 2.
5?
Sì.
E nel giorno della festa dei nonni i nipoti cosa fanno? O cosa dovrebbero fare?
Ma quelli piccoli piccoli so che nelle scuole dell'infanzia preparano i cosiddetti lavoretti anche per i nonni, così come lo fanno per la festa della mamma, per la festa del papà, eccetera. Non credo che negli altri ordini di scuola manco si accorgano che ci siano questi festeggiamenti, anche perché il mio pensierino è che siano festeggiamenti un po' commerciali. Anche se giusto ricordarsi di questa funzione sociale ed economica dei nonni in Italia, soprattutto in questo momento.
Ci sono le tendopoli, però ultimamente si bada bene a non usare questo termine, allora la tendopoli a volte diventa tendate, però in questo caso non è una tendopoli per rifugiati, ma è una tendopoli perché dicono non sappiamo dove andare, quindi noi ci parcheggiamo qui. Sono gli studenti universitari. Però.
Sì, che in molte città d'Italia stanno protestando in questa maniera contro il cosiddetto caro alloggi. Nel senso che le università è giusto che ci siano nei grossi centri, ultimamente sono proliferate anche in quelli piccoli ma non vanno tanto bene, e nei grossi centri c'è la mancanza di alloggi, tanto più per gli studenti, in quanto non ti fidi ad affittare un appartamento agli studenti perché pensi che lo devastino. Ci sono tra l'altro degli appositi contratti fatti, io so quelli di Padova ad esempio, ma anche nelle altre città, dal comune con l'ente, quello che è l'ESU, l'ente studenti universitari, con l'Unione Inquilini, e sono dei contratti proprio fatti apposta ad affitto con tutele e tutto il resto, affitti calmierati, ma d'altra parte grossi sgravi sia per, non so se interessa questa roba, sulla cedolare secca al 10%, con l'IMU ribassato, e quindi non dovrebbe esserci questa difficoltà. È che negli altri stati funziona diversamente, non è che i ragazzi si cercano appartamenti per i fatti loro andando a fare la coabitazione. Tutti vediamo i film negli Stati Uniti con i college, no? Dove nella retta universitaria è compreso anche l'alloggio e anche i libri. E se facciamo il conto di quanto i nostri ragazzi spendono, perché le nostre rette universitarie sono decisamente basse, quelle statali, rispetto a quelle che leggiamo degli Stati Uniti, che sono dai 12.000 ai 25.000 euro l'anno. Le nostre, le tasse sono 2.000, 2.500, 3.000, lasciamo perdere le università private. Ma poi se ci aggiungi che un 800 euro al mese vanno tra affitto, trasporto, libri e cibo, mi sa che arriviamo più o meno su quella cifra lì. Quindi questi ragazzi, a dimostrazione che non si trovano alloggi, hanno piantato le tende. Tra l'altro nel PNRR erano previsti e sbandierati 9.000 nuovi posti letto, che sono pochissimi, solo che a Milano ne avrebbero bisogno solo per il Politecnico di 2005, per dire.
Hanno scritto anche a Bruxelles, inascoltati anche loro.
Sì, hanno scritto a Bruxelles perché di questi 9.000, facendo ricerca, hanno scoperto che la metà ci sono già e sono in strutture private che verrebbero rese, non dico pubbliche, ma insomma contano anche quelle. E poi non si sa per quando siano pronti. Quindi loro, non avendo risposta dai nostri ministeri, hanno scritto a Bruxelles suscitando l'ira di chi ci sta governando, che ha detto questi vanno a protestare, sono anti-italiani, eccetera.
Citazione Meloni.
Sì, cita pure. Quindi, questo discorso, se noi vogliamo avere tecnici preparati per il futuro, stiamo tutti cercando, non tanto per assicurare un lavoro ai nostri figli più qualificato, ma anche per qualificare di più il futuro di tutti, no? Bisogna che passino anche attraverso un percorso universitario, perché ormai la scuola superiore non basta più. Ci sono gli istituti di istruzione secondaria superiore, i cosiddetti ITSS, però sono in numero molto limitato. Le università invece sono una cosa esistente che funziona da tempo. E bisognerebbe valorizzare questo discorso. Pensa che negli Stati Uniti o in altri stati, quando nasce un bambino, chi può apre un fondo a suo nome per assicurargli poi le spese per l'università. e quando fanno i compleanni o roba del genere non è che gli regalano la catenina d'oro, il braccialetto, l'orologio, mettono soldi sul fondo.
Da grandi si ritrovano.
Da grandi se li ritrovano, altrimenti con lo Stato devono fare, o con i college devono fare un debito che poi si impegnano a saldare nei primi 5, 6, 10 anni di vita lavorativa.
Mm-hmm. È un mutuo?
Sì, è un mutuo anticipato, sì.
Mutuo anticipato. Allora, lasciamo l'argomento degli studenti alle prese con problemi alloggi e veniamo a quelli che sono invece alle prese con i famosi test, quelli di ingresso.
Le prove di ingresso, quelli che vengono fatti giustissimamente quando si entra in prima media e quando si entra in prima superiore, perché gli insegnanti, pur essendoci magari continuità tra docenti del livello inferiore e quello superiore, ma hanno bisogno di rendersi conto di quella classe a che punto sta rispetto al programma che poi dovranno svolgere. Questo è il valore delle prove di ingresso. Invece spesso viene equivocata dai genitori. E se uno ti arriva a casa con un 35 su 70, o 35 su 50, cos'è la tentazione? Di cercare di valutare quel numero con un altro numero in decimali. Allora, se è 35 su 70 vuol dire che hai fatto la metà giusto e metà sbagliato, sarebbe un 5. 35 su 50 invece, perché poi dipende che razza di test fanno, come mettono i numeretti, sarebbe un 7. E il genitore reagisce. In che maniera reagisce? Dipende poi quello che farà il ragazzino. Cioè, le prove di ingresso sono per testare il livello della classe e partire da lì, vedere cosa hanno acquisito bene tutti, cosa ce n'è soltanto una metà che lo sa, cosa soltanto un'eccellenza che lo sa, e partire da di là per costruire il programma. Questo è l'insegnante che lavora bene. E non è che andrà a rinfacciare i ragazzini, difatti mette soltanto una percentuale o un numero sul totale di quesiti giusti, poi saprà lui che quel 30% che manca, non so, prima media, possono essere, non sa fare le divisioni. Allora farà un grosso ripasso intensivo sulle divisioni, perché tanti bambini in quella classe non le sanno fare. Ma c'è la calcolatrice, lasciamo perdere questo discorso qui. Oppure mancanza di risposte per tanti a un quesito di geometria, partirà da lì. Se è di italiano vedrà lo stesso come comportarsi, eccetera, no?
Ma c'è l'intelligenza artificiale che risolve tutto, prof?
Tuttissimo. Ci risolverà i problemi l'intelligenza artificiale o ci comanderà? Punto di domanda. Adesso ce n'è una nuova TV oltre che intelligenza artificiale, che è già un ossimoro, perché che vogliono renderla più naturale, no? Allora, l'intelligenza artificiale stanno cercando di farla diventare naturale. C'è la cosiddetta intelligenza generativa, quella che dovrebbe capire le nostre emozioni, creare discorsi nuovi e non semplicemente quelli che fa mettendo assieme i pezzi di quelli che ha imparato prima, che sarà molto più potente. Cioè, tipo, Alexa, invece che dimmi che ore sono, Alexa parla, parliamo. E Alexa dovrebbe guardarti, vedere che espressione hai, vedere se sei uno che in quel momento è triste, quindi tirarti su, se sei annoiato, darti degli stimoli, se stai per addormentarti o cantarti la ninna nanna o svegliarti. Ovviamente queste cose sono ancora tutte in fieri, ma stanno cercando di farle, perché è chiaro che il primo che arriva meglio guadagna.
Preoccupata?
Ma basta spegnere l'interruttore, Alexa non mi parla più. Cioè, ma se io la lascio accesa perché mi fa comodo che mi tiri su e giù le tapparelle, Alexa saprà tutto di me, anche il mio umore, anche...
Bellissimo.
Sì, bellissimo, bellissimo, sì. Preferirei le persone, sinceramente. E un po' di privacy.
Docenti orientatori e docenti tutor alle superiori. Si diceva che con l'anno sarebbe stato tutto in linea e perfetto. È proprio così?
Sembra di no, da un po' di inchieste fatte da scuola.net, che è abbastanza dalla parte dei ragazzi e quindi insomma ci vede giusto, secondo me. Sì, sono un po' disorientati i docenti orientatori, perché hanno fatto sì questo corso di poche ore e quindi tra l'altro online e passivo, non interattivo, e quindi sì, sanno fare un portfolio, pare che abbiano imparato a fare questo, no? Cioè a mettere assieme i documenti che servono a qualificare il curriculum di una persona. E sanno di avere 30 ore al mese, di prendere 7 euro l'ora, quindi sui 210 lordi, sanno che devono badare, tra virgolette, ad essere orientatori o tutor dai 30 ai 50 ragazzi, che mettiamo pure che siano 30, vuol dire un'ora al mese. Riesco a instaurare un rapporto con un'ora al mese? Perché un conto è l'orientatore che magari deve solo discutere su quali scuole ci sono, eccetera. Si parla di scuole superiori. Un conto è un tutor che dovrebbe capire dov'è che sono le difficoltà del ragazzo e cercare di aiutarlo a venire fuori. Cioè, sono preoccupati i docenti stessi, sperano di avere ulteriori approfondimenti a livello di corsi, sperano anche che i colleghi sappiano della loro esistenza e della loro funzione, perché pare che i collegi dei docenti non siano molto informati. Poi c'era quel problema che tantissimi disponibili al sud, non molti disponibili al nord, alcune scuole scoperte, perché il docente deve essere di quella scuola lì, giustamente, se no...
Però 7 euro l'ora sfioriamo...
Il salario minimo quanto dovrebbe essere? 9?
Io credo che siamo sotto il salario minimo.
Sì, perché...
Senza nulla togliere alla donna della polizia, che è importantissima, ma lì siamo
uguale.
Tra le 10 e le 12 euro l'ora, credo, no?
Sì, almeno uguale, diciamo. Sì, è un po' pochino. Ma soprattutto sono poche le ore totali e poco il rapporto tra alunni e docenti da seguire. Perché sentivo in un istituto sono 3 su 800 ragazzi, insomma.
C'è il Bignani, sa che c'è il Bignani delle parole, no? Ci sono delle parole che riassumono dei fatti importanti. Ad esempio, molto spesso ci sono delle parole che tendono a sminuire, cioè la parola reato contro la persona si tende a sminuire con bravata o con scherzetto.
Sì,
stiamo parlando di violenza nelle scuole.
Sì, esatto, cioè di reati nelle scuole. È già cominciato l'anno scolastico, cominciate anche le notizie di queste cose. Allora c'è stato il ragazzino che ha piantato il coltello nella coscia dell'altro perché c'era arrabbiato, pare con premeditazione, se no non si sarebbe portato il coltello a scuola. E quell'altro che ha sparato con la pistola a gommini da distanza ravvicinata alla posizione del cuore del docente. Questo mi sembra più grave. Molto grave. Sì, si ricomincia, ma come si sono giustificati questi ragazzini dicendo ma era uno scherzo uno e quell'altro, ma io non sapevo che era carica. E purtroppo spesso i genitori dicono è una bravata, no? Stiamo attenti, cioè questi sono reati contro la persona. Abituiamo i ragazzi a usare le parole giuste e non a sminuire le cose, ma non per un concetto di disciplina, bastone niente carota, bastone carota eccetera, ma perché la realtà è questa, cioè e dirgli guarda che se lo fa un adulto finisce direttamente in galera per un reato contro la persona, no? Tra l'altro con testimoni eccetera e anche premeditato. Quindi occhio, con te ti facciamo ragionare prima di mandarti in galera, ti mettiamo a fare delle cose socialmente utili, ti teniamo d'occhio, ti facciamo ravvedere, però sappi che non è una bravata, assolutamente.
Il carcere minorile non c'è niente di peggio, anche perché c'è un mare fora.
Sì, c'è un mare fora e non è pare certamente l'ambiente dove un ragazzo possa avere degli esempi di redenzione.
Quando eravamo piccoli l'acronimo SIP, adesso non ricordo cos'era la P per la società impianti qualcosa, però la SIP
impianti, sì.
Era la telecomunicazione, era il telefono. Cioè quando il telefono non andava chiamavi la SIP, quando dovevi telefonare dammi un apparecchio SIP, adesso invece con il Covid la SIP è la Società Italiana di Pediatria. Non la citiamo a caso, ma perché la SIP, quindi acronimo di argomentazione pediatrica, ritorna sul Covid come prof?
Dando 6 indicazioni, 6 consigli chiamiamoli, e se è uscita a dare questi consigli non è perché siano dei menagrami o dei pessimisti totali, ma evidentemente perché sanno che è meglio prevenire anziché reprimere. Allora, siccome mai si è mossa, secondo me si è mossa perché intanto il nostro governo non si sta muovendo per niente su questo, in quanto un po' di casi in giro ci sono, ognuno di noi ne ha già sentiti alcuni, e questi 6 consigli sono di buonissimo senso e di nessun costo, ma sono quelli giusti perché abbiamo imparato come comportarci, no? Quindi se uno ha sintomi anche moderati faccia un tampone e se è risultato positivo non vada a scuola, arieggiare adeguatamente le aule scolastiche perché ce le sogniamo la ventilazione forzata, no? Non stigmatizzare gli alunni che decidono di indossare le mascherine perché vuol dire che o hanno un sintomo respiratorio oppure i genitori ritengono che loro siano fragili. Poi, indossare una mascherina sui mezzi di trasporto o in altri luoghi affollati prima di andare a scuola, lavarsi ancora le mani, che ce ne siamo quasi dimenticati, con sapone e acqua corrente, ma per bene, no? E prima di toccarsi naso, occhi, bocca, mangiare, eccetera, o dopo aver usato i servizi igienici, che sarebbe da far comunque indipendentemente dal Covid. E poi valutare attentamente con l'opportunità col pediatra di fare vaccinazione antinfluenzale e anche quella anti-Covid per i propri figli. Cioè, pensiamoci un momento, perché se questa Società Italiana di Pediatria, che non sono un covo di terroristi, guerrafondai e spargitori di terrore, ma sono i pediatri dei nostri figli, danno questi consigli, pensiamoci bene, cerchiamo senza allarmismo, senza nessun allarmismo, ma proprio per non dover dare l'allarme dopo, cerchiamo di seguirli questi consigli.
Il buon senso.
Buon senso, esatto.
Allora, l'altra questione è quella delle mamme, della maternità, del calo demografico, che è tutto legato, però il governo ha la soluzione. Sta per entrare in campo l'assistente materna e che il papà si arrangi.
Ah sì, ne abbiamo sentito parlare sui giornali e immediatamente ci sono state le prese di posizione. Prima di tutto di chi? Dell'ostetriche. Le ostetriche, quelle che conosciamo nei consultori, hanno detto: ma come, ci siamo già noi, andiamo anche a fare il servizio neonatale a casa, cosa c'è bisogno di questa assistente formata con un brevissimo corso di formazione che di sicuro non ha la competenza per capire se la mamma sta andando in depressione postpartum o se il bambino presenta qualche sintomo di quelli che è presi subito, va bene, se no se lo lascia andare, buonanotte, primo. Secondo, ci sono state che dicono: ma come, assistente alla mamma e il papà? Perché questa persona dovrebbe essere quella che va a casa nei giorni postpartum, come faceva una volta la nonna o come faceva l'ostetrica di paese, no? Chi se la ricorda l'ostetrica qua locale?
Io, perché mi ha fatto nascere a casa.
Sì, bellissimo. Adesso abbiamo la Rossella dal bonus, che si può interpellarla. Ma che dovrebbe dire: tieni i bracci un bambino così, mettilo sulla spalla per fargli fare il routine colà, se piange comporta. Quella figura lì è vero, è essenziale, ma non è che al mondo attuale aiuta soltanto la mamma, aiuterebbe anche il papà, si spera. E ricordiamoci che esistono i corsi preparto dove si richiede di solito la presenza della mamma e del papà, fatti dai consultori, solo che in Italia c'è il 60% in meno dei consultori che sarebbero previsti per legge. Allora, invece di buttare a fare la nuova figura assistente materna, la famosa nostra madre cristiana e italiana, dia soldi ai consultori.
E che facciano il loro lavoro.
E che facciano il loro lavoro, esatto, e tiriamoci sulle maniche perché ce n'è bisogno. E che questo poi favorisca o meno la natalità, non lo so, ma perché se uno arriva ad essere neonatale, alla natalità ci ha già pensato prima.
Ultimo argomento, non per importanza, ma solo perché il tempo fugge. Allora, si può vessare una ragazza per troppo affetto, per eccesso di affetto?
Ah, questa qui è una infame trovata, secondo me. Ci ricordiamo quelle allenatrici che hanno stressato le ragazze, le farfalle, no? Quelle della ginnastica artistica, ritmica. Beh, adesso la loro difesa nei tribunali sportivi è che l'hanno fatto per troppo affetto. Ti voglio così bene, che ti voglio vedere arrivare in alto, che quindi ti stresso. È la stessa cosa che fanno i genitori quando pretendono dai figli dei livelli ottimi di rendimento, quando il ragazzino può arrivare fino a un certo punto, o perché in quelle materie non è proprio, diciamo, portato tra virgolette, oppure perché in quel suo periodo della vita non riesce a rendere più di così. Beh, non è certamente una scusa, non è un alibi assolutamente per trattar male, tra virgolette, né da genitore né da allenatore, i ragazzini, che tra l'altro per lo sport, che non è neanche obbligatorio, dovrebbe essere un divertimento, una realizzazione in più, non c'è proprio
l'ADA alibi. L'ADA insegna e ha fatto un sacco di iscrizioni, mi hanno detto, vero?
Sì, sì, siamo pieni di bambini piccoli. Bellissimo.
Perché la prof, ricordiamo, oltre ad essere una prof, no, è anche la presidente dell'ADA. Ed è bello ricordarlo, stazione Danza
a Gordina. Gordina, che aspetta tutti a braccia aperte, perché non ci sono differenze tra il bravo e il non bravo, il piccolo, il grande, il grasso e il magro.
Intonato, stonato, non c'entra niente neanche quello.
No, non c'entra niente neanche quello, quindi vieni anche tu, carissimo.
Grazie prof, grazie prof.
Ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci e grazie di averci ascoltati.